il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
Benvenuti alla 22esima puntata del Comodino dietro al sipario, la nostra rubrica dedicata al meraviglioso mondo del teatro che è stato festeggiato nello scorso 27 marzo, pensate un po', con la ricorrenza della Giornata Internazionale del Teatro. Certo, c'è ben poco da festeggiare considerato che oggi gli attori e le compagnie hanno difficoltà a trovare piazze, teatri e pubblico, tutto a causa della crisi, e che i fondi destinati allo spettacolo sono sempre più esigui. Ciononostante, è importante continuare a ricordarsi che il teatro c'è ed esiste, ed è dentro ciascuno di noi, perché come diceva lo stesso Grotowski, il teatro è guardare vedendo.
Nella puntata di oggi parleremo di un interessantissimo spettacolo a cui abbiamo assistito al Teatro Brecht di San Sisto, e inoltre vi lanceremo qualche accenno sul prossimo spettacolo in scena al Morlacchi, il Don Giovanni di e con Filippo Tini. Ma prima di entrare nello specifico e di parlare dello spettacolo a cui abbiamo assistito, vi ricordiamo che anche questa settimana metteremo in palio ben 2 biglietti per il prossimo spettacolo in scena al Morlacchi.
Quindi state attenti e preparatevi a rispondere più veloci che mai al nostro quiz nella rubrica Il Salto del Botteghino, scrivendo la risposta esatta a teatro.radiofonica@gmail.com.
Come dicevamo, lo scorso 23 marzo è andata in scena al Teatro Brecht di Perugia l'opera teatrale Alexis, della compagnia sperimentale Motus, creata nei primi anni 90 da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò. La nostra Paola li ha intervistati per voi dopo lo spettacolo, ecco cosa ci hanno detto.
Dal momento in cui abbiamo iniziato a pensare ad Antigone non c'era l'idea di lavorare su, anche perché non era ancora stato ucciso Alexis soprattutto, ma non c'era l'idea di lavorare o di fare questo focus sulla Grecia. C'era un'idea sì di cercare la voce di Antigone fra le voci delle rivolte che abbiamo iniziato nel 2008, quindi era anche il periodo dell'onda in Italia in cui cominciava a farsi sentire un po' la voce degli studenti soprattutto. Abbiamo fatto un lunghissimo workshop con appunto molti giovani attori ma anche attivisti e appunto studenti del movimento dell'onda da Roma soprattutto. E quindi c'era questa tensione, questo desiderio di cercare di usare un po' la metafora di Antigone come tentativo di dar voce a chi voce non ce l'ha. E poi appunto durante questo workshop, come viene detto, raccontato anche nello spettacolo, perché un po' si mette in scena tutto il processo creativo nello spettacolo stesso, ci è arrivata la notizia della morte di Alexis, del modo con cui era stato ucciso, anche se poi è una notizia che si trovava solo in internet, perché i giornali ufficiali, soprattutto in Italia, non ne parlavano. Quindi l'abbiamo avuta dagli studenti questa informazione, e da lì abbiamo iniziato a fare questo tipo di parallelismo, decidere di spostare sempre più il fuoco sulla Grecia, perché abbiamo sempre più capito che quello che stava avvenendo in Grecia, che sta tuttora avvenendo, era comunque una grande lente di ingrandimento per capire anche quello che sta avvenendo qua, in Italia, ma non solo, un po' in tutto il mondo, perché poi a catena le cose hanno iniziato veramente ad esplodere ovunque. Quindi c'è stato questo spostamento, questa associazione fra il corpo morto di Polidice, che è stato ucciso e lasciato a terra, come si racconta nella tragedia, e il corpo morto di Alexis, abbandonato in strada, ucciso da un poliziotto. E da lì tutto il lavoro drammaturgico di costruzione dello spettacolo si è trasformato, fino a quando non abbiamo deciso noi stessi di andare in Grecia, di andare ad Atene, fare interviste e mettere in atto questo cortocircuito, incrociando appunto le parole della tragedia con le parole delle persone che hanno incontrato là, compresa Alexia, ad esempio, l'attrice che c'è adesso nello spettacolo, che vive ad Exarchia, nel quartiere di Atene.
Dietro le quinte.
Alexis, una tragedia greca, è un'opera teatrale documentaristica. Il tutto prende il via, come avrete in parte ascoltato, il 6 dicembre 2008, quando un poliziotto fece fuoco contro un ragazzo quindicenne, Alexis appunto, uccidendolo. La tragedia avvenne nel quartiere di Exarchia, uno dei quartieri più colorati e politicizzati di Atene.
All'uccisione del giovane Alexis seguirono giorni di rivolta che videro come campo di battaglia non solo il quartiere in cui il ragazzo era stato ucciso, ma si espansero in tutta la Grecia. Giovani da tutte le parti del mondo si unirono in quella che all'epoca sembrò l'inizio di una rivoluzione. La rivoluzione non avvenne, ma i giovani greci riuscirono almeno a dimostrare che non avrebbero accettato passivamente nessun abuso e nessuna violenza.
E proprio nel 2008 la compagnia Motus si trovava in Grecia, dove stava lavorando ad uno spettacolo su Polinice, simbolo e vittima anch'egli di un potere ingiusto, e di Antigone e sua sorella, simbolo invece della disobbedienza.
La compagnia è rimasta colpita dalla reazione popolare all'uccisione del giovane Alexis e decise di fondere allora la narrazione del mito di Polinice e Antigone con quello di Alexis e di creare un racconto nel racconto, in cui il teatro diventa testimonianza diretta e si fa portavoce del popolo. Un teatro che si trasforma e si reinventa per divenire strumento di informazione con i toni del documentario.
Sul palco Silvia Calderoni, attrice di punta del Motus, con il suo corpo asciutto e turgido esprime l'ansia e la violenza della società su di un palcoscenico in cui le luci sono quasi assenti e le proiezioni con immagini del quartiere si riflettono sulle coscienze degli spettatori.
Al suo fianco Vladimir Jeksic, Massimiliano Rassu e Alexandra Sarantopoulou. Quest'ultima una ballerina studentessa del quartiere in cui si è consumato il dramma. Lei ci racconta con un italiano sonoro, che fonde ogni tanto con l'inglese, la Grecia, il quartiere, in quei giorni di rivolta e rivoluzione.
Lo spettacolo scorre veloce e immerge il pubblico in una realtà divenuta fin troppo familiare a 5 anni di distanza. Lo spazio trasborda dai limiti del palcoscenico e alla fine il pubblico si trova sul palco ad inscenare azioni di guerriglia insieme agli attori. Il brano non è violento nonostante il racconto possa sembrare ne necessiti. Si tratta di un racconto di un'esposizione dei fatti per invitare il pubblico alla riflessione e alla diffusione del sapere. Uno spettacolo che indubbiamente lascia il segno.
Le luci della ribalta.
E nella rubrica Le luci della ribalta parliamo in breve del prossimo attesissimo spettacolo in scena al Morlacchi, la chiusura della stagione, il Don Giovanni, cui potrete assistere dal 10 al 14 aprile. Dopo lo strepitoso successo di Giulietta e Romeo, Filippo Timi mette in scena, sempre insieme al Teatro Stabile dell'Umbria, questo atteso spettacolo che non mancherà ancora una volta di stupire e divertire.
Bisogna tradire un testo per renderlo vero. Aveva affermato così Timi in occasione del precedente lavoro, Amleto 2, Il popolo non ha il pane, diamogli le brioche. E l'operazione si ripete anche in questa rilettura del mito barocco che trasforma il Tombeur de Femme in male supremo.
L'opera mozartiana diventa teatro performance, in cui il desiderare, la conquista e l'abbandono diventano i sentimenti prevalenti. La bramosia impudica di Don Giovanni è un desiderio di possesso che oltraggia ogni regola, confine, autorità.
Il teatro di Timi vuole essere dissacrazione, eccesso e follia. Anche in questo caso il libretto di Da Ponte Mozart, da cui l'autore, attore e regista, dichiara di essersi ispirato, perché il testo di Molière era troppo impostato per essere riscritto, si trasforma in una favolosa quiche in cui ogni personaggio è un'esplosione di bizzarria ed eccesso.
I suoi personaggi sono in realtà maschere grottesche che celano, dietro battute esilaranti e scurrili, un male di vivere, un senso di inadeguatezza di fronte alla vita e al proprio destino o ruolo, e che si confessano in brevi monologhi in cui rivelano un piccolo segreto del proprio passato, il primo amore, la prima umiliazione, l'ultimo attimo di felicità.
Timi li dirige, come se fossero dei fenomeni da baraccone, chiedendo loro di enfatizzare ogni gesto, di caricaturalizzarlo fino all'esagerazione. E il testo lirico si trasforma in performance, dove gli attori, grazie a una colonna sonora che alterna musica anni 70 alla disco, passando per il rock dei Queen e il pop contemporaneo, non si limitano a recitare, ma cantano e inscenano delle vere e proprie coreografie.
Costretti in questo circo impazzito, i personaggi sono vittime e carnefici della licenziosità di Don Giovanni e, a differenza di lui, non si accorgono che forse è proprio tutta una farsa, compresa la storia che stanno inscenando.
Il fantasma dell'opera. Curiosità a teatro.
Oggi riserviamo l'angolo delle curiosità ad una grande protagonista della scena drammatica italiana che ci ha lasciato, ahimè, venerdì scorso all'età di 92 anni.
Stiamo parlando di Regina Bianchi d'Antigny, musa ispiratrice di Edoardo De Filippo, interprete temperamentosa, nobile ed elegante, anche nelle vesti della popolana più bassa per eccellenza, Filomena Marturano. Tratti severi, austeri, ma al tempo stesso umani, davano alla sua non bellezza un fascino magnetico.
Come dicevamo, uno dei momenti più importanti della sua carriera è stata la collaborazione con Edoardo, in particolare nell'interpretazione, oltre dell'eroina prostituta, dell'altro tra i personaggi femminili edoardiani più forti e importanti, la protagonista di Napoli Milionaria. Ma la sua carriera l'ha vista anche sul grande schermo, con più di 60 film interpretati, diretta da registi quali i fratelli Taviani, Nanni Loi, memorabile l'interpretazione nel suo film Le quattro giornate di Napoli, che le valse tra l'altro il Nastro d'Argento, e anche Zeffirelli.
Ma era il teatro il vero luogo di Regina, e senza eufemismi potremmo dire che il palcoscenico è stata la sua culla. Figlia d'arte, la Bianchi recitava già quando ancora doveva vedere la luce, visto che sua madre attrice continuò a recitare durante la gravidanza.
Cominciò nella compagnia di Raffaele Viviani a soli 16 anni, per poi entrare in quella di Edoardo. Poi un'assenza dalle scene di 15 anni, dopo la quale, a dispetto di ogni teoria sull'arte che non esercitata svanisce, torna in piena forma con la famosissima Filomena a fianco di Edoardo. Di lui l'attrice disse: «Se sono Regina Bianchi, lo devo a lui, e questo non posso scordarlo».
Il salto del botteghino.
Eccoci nello spazio quiz della rubrica. Pronti per vincere i biglietti e saltare così la fila al botteghino del Morlacchi? In palio, per chi aveva la risposta più rapida, ben due biglietti per il Don Giovanni, in scena al Morlacchi dal 10 al 14 aprile. Per vincere basta, come sempre, rispondere alla domanda che tra poco vi faremo e inviare la risposta all'indirizzo teatro.radiofonica@gmail.com. Siete pronti?
Ebbene, la domanda è questa: quando è che venne ucciso Alexis, il ragazzo a cui si è ispirata la compagnia Motus per lo spettacolo Alexis, una tragedia greca?
Almanacco del teatrofilo.
Prima di lasciarvi vi ricordiamo cosa c'è di interessante nei prossimi giorni nei principali palchi nazionali, visto che ormai la programmazione del Teatro Stabile dell'Umbria sta volgendo al termine. Iniziamo con il Teatro Stabile dell'Innovazione del Salento. A Lecce, ai Cantieri Teatrali Corea, sarà in scena il prossimo 27 aprile alle ore 20:45 lo spettacolo Il Senato delle Donne, monologhi teatrali a cura di Laura Curino, che si è messa a cercare le illustri sconosciute del Risorgimento italiano e ne ha selezionate alcune. Storie affascinanti, grandi signore cui il Senato delle Donne cerca di restituire la voce e il ruolo che hanno avuto.
Il Teatro Stabile di Torino propone invece al Teatro Gobetti dal 16 al 21 aprile lo spettacolo Solitudine, uno spettacolo tratto dal racconto di Beppe Fenoglio per l'adattamento di Filippo Taricco e Beppe Rosso. Il dramma narra la vicenda di un partigiano che, incapace di sopportare la solitudine dello sbandamento, decide di andare a fare visita ad una donna, nella cui casa troverà la morte. Un dramma che a tratti mostra la perdita delle coordinate morali e l'ambiguità dei comportamenti.
Mentre al Piccolo Teatro Streller di Milano sarà possibile andare a vedere fino al 24 aprile Odissei, progetto, regia, scene e luci di Robert Wilson. L'Odissea è un'opera emblematica che rappresenta in maniera formidabile l'insopprimibile bisogno dell'uomo di conoscere e il suo inarrestabile viaggio in cerca delle radici della propria esistenza. Robert Wilson crea una visione teatrale di questo straordinario poema epico con la sua capacità unica di penetrare radicalmente nel testo, portarne alla luce nuovi significati, rivelandone in modo magico gli aspetti più sorprendenti, gli elementi inattesi e combinando continuativamente il piano del fantastico e quello della realtà.
E anche per questa settimana è tutto. Vi ricordiamo di partecipare numerosi al nostro quiz scrivendo a teatro.radiofonica@gmail.com per vincere i biglietti in palio per lo spettacolo Il Don Giovanni di e con Filippo Timi. Vi diamo appuntamento, come sempre, alla prossima settimana.
Il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro.